Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per l'ultima puntata del 2025 di Voci dipinte. È in piedi davanti al cavalletto, sul colle di Obino, 28 anni, ciuffo ribelle sulla fronte. Alza lo sguardo al paesaggio, lo avvicina alla tela, intinge il pennello nella tavolozza che tiene con la sinistra. Ha l'occhio d'aquila, non gli sfugge niente dall'alto del poggio. Si chiama Albert Müller. È l'incipit dei ragazzi di Obino, il primo dei racconti dell'ultimo libro di Alberto Nessi dal titolo In cerca della luce, storie di artisti venuti in Ticino, edizioni Casagrande. Abbiamo incontrato il poeta scrittore nella sua casa in Valle di Muggio per parlare della luce che inseguivano quei pittori nordici che si erano rifugiati e trasferiti a sud delle Alpi nella prima metà del Novecento. Ci sono gli artisti del Rotblau che hanno stravolto la dolcezza dei paesaggi del Mendrisiotto, ci sono le vite tragiche di Jean Corti e Robert Schürch, c'è anche l'esule russa Marianne Verefkin e tanti altri. Tutti quanti consumati da una ricerca artistica che li porta, in taluni casi, a sacrificare la propria vita. Per la mostra della settimana vi portiamo a Palazzo Reali, che sta per riaprire dopo un periodo di chiusura dovuto a lavori di ristrutturazione. La sede del MASI, nel centro di Lugano, propone un percorso sull'autoritratto con opere dalla collezione. La nostra guida attraverso le sale, ancora in allestimento, è stata la curatrice Cristina Sonderegger.
Of the world, ignoring the voice you heard saying, don't go, don't you know where you belong? The wind's too strong, but your home is in the sky. On your own, you fly somewhere new. Change is calling. There's no need for stalling. Your wings will guide you you heard saying don't. you know where you belong. The wind's too strong, but your home is in the sky. On your own you fly somewhere new. Change is calling.
Questa puntata di Voci Dipinte ci occupiamo del volume dal titolo In cerca della luce, storia di artisti venuti in Ticino, edizioni Casa Grande, l'autore Alberto Nessi. Alberto Nessi, buongiorno, grazie.
Buongiorno.
Grazie per essere a Voci Dipinte con
grazie.
Noi. In cerca della luce, storia di artisti venuti in Ticino. Parliamo un po' della genesi di questo progetto. Qual era l'intento?
Ma dunque, questo libro è nato nel tempo perché io ho sempre avuto una passione per la pittura, fin da ragazzo. Andavo a guardare i quadri appesi nella galleria Mosaico di Chiasso, no? E lì ho scoperto un po' la pittura, in particolare la pittura informale, così come curiosità. Quindi è nato poi anche da una faccenda biografica. Io sono andato a vivere a Coldrerio e da Coldrerio viveva Albert Müller, proprio a 100 metri dalla casa dove io abitavo, e questo fatto ha anche stimolato la mia creatività. Infatti la mia creatività è in gran parte basata sull'immaginazione. Quindi io, immaginando Albert Müller che viveva in quella casa che io vedevo coi miei occhi negli anni 20, ecco che questo fatto ha incrementato la mia creatività.
Infatti ad Albert Müller se ne parla subito nell'introduzione. Dice a un certo punto, il pittore basilese dice che l'unico posto in Svizzera in cui si sia sentito felice è il Mendrisiotto, e anche per quella felicità presto perduta ho scritto questi racconti.
Sì, anche perché io un po' mi sono proiettato in Albert Müller. Uno dei principi della mia poetica è quella della identificazione, insomma, dell'empatia. Quindi può anche darsi che il posto in cui io sia stato veramente felice sia il Mendrisiotto, come lo è stato per Albert Müller, in questo senso. Ed è anche questo il senso che ha la luce nel mio titolo e nel mio libro. La luce come luce vera del meridione, luce del Mendrisiotto, e anche la luce della creazione artistica, e anche la luce che appare talvolta qua e là nel mio racconto. Perché, per esempio, se guardiamo il racconto di Wimken, quando muore vede una luce, no? Nel racconto. E anche lì non è che io abbia programmato questo fatto, è che è venuto spontaneamente nella scrittura, spontaneamente tra virgolette, naturalmente.
Sono dei racconti, non sono le biografie di questi artisti, e volevo chiederle intanto come ha lavorato rispetto alle fonti, carteggi, documenti, e poi l'immaginazione dello scrittore ha illuminato forse le parti nascoste di queste vite.
Sì, illuminato mi pare la parola giusta. E per rispondere a questa domanda bisognerebbe dire che ogni racconto ha la sua storia, ogni racconto ha il suo tipo di documentazione. Per Schürk, per esempio, sono andato a Lucerna, dove c'è la fondazione Schürk, che mi ha permesso una documentazione abbastanza approfondita. Per Müller, come ho già detto, e anche per Scherer, due dei membri della Rotblau, la mia documentazione è stata la terra dove vivo, il Mendrisiotto, che io conosco abbastanza bene. In particolare conosco bene la frazione di Obino, nella quale abitava anche Guido Gonzato. Attenzione, ci sono dei richiami nel mio libro fra, per esempio, i pittori del Rotblau e Guido Gonzato. Guido Gonzato io ho fatto tesoro anche di ciò che sentivo su di lui, perché Gonzato, quello che io chiamo l'uomo dagli occhiali neri, no? Portava degli occhiali neri perché si era procurato una ferita agli occhi, dipingendo con materie velenose, dalla trementina, eccetera. Quindi anche lì è una cosa che mi ha impressionato. Io sono stato colpito, queste storie, anche dall'aspetto drammatico, spesso tragico. Non dimentichiamo che Albert Müller muore a 29 anni, Hermann Scherer a 34. Erano giovani di tifo nel Mendrisiotto. Questa cosa mi ha molto colpito. Quindi questi racconti sono anche fatti di emotività, nel senso che io ho provato delle emozioni pensando a loro. Ecco, in questo senso ogni racconto ha la sua storia, non solo per quanto riguarda i protagonisti, ma anche per quanto riguarda me stesso.
Infatti sono storie di perdita, a volte di ritrovamento, ma soprattutto quello che colpisce anche il mancato riconoscimento che hanno subito questi artisti.
Sì, questo lo si vede specialmente in pittori come Jean Corti, direi sì, è stato il meno riconosciuto di tutti, Jean Corti. Lo vediamo quando io parlo di lui e della sua vita luganese, durante la quale veniva beffeggiato, no? Come pittore, come stravagante, alcolizzato, insomma. In questo senso lui non è stato riconosciuto e ha sofferto di questo, naturalmente.
Jean Corti, che appunto ha, ci sono la descrizione anche dei suoi periodi di sofferenza, i soggiorni a Mendrisio, la cura degli alienati, come si chiamavano a quei tempi. Quindi entrano le vite, anzi, entra la storia, la società del Ticino di allora, anche molto conformista.
Sì, questo libro è vero quello che dice, perché è anche un po' un ritratto del Ticino di quegli anni, siamo negli anni 30 o 40, anche prima, e quindi noi troviamo spesso dei cenni alla storia del Ticino. Non so, per fare un esempio, Jean Corti arriva a Lugano e in quel momento a Lugano c'è la disoccupazione non da poco, perché se guardiamo i dati a Lugano ci sono 5.000 disoccupati nel Ticino. 5.000
Tantissimo.
sono tanti, e solo a Lugano 400 disoccupati a Lugano. E addirittura cito questo episodio di un disoccupato che si toglie la vita. Dico, in Ticino la grande crisi si fa sentire, anche qui a Casvegno, perché in quel momento Corti è al manicomio di Mendrisio, che si chiama anche Casvegno, no? Qualcuno ricorda quel disoccupato che nell'ottobre del 36 si è buttato nel lago di Lugano. Hanno trovato la sua giacca abbandonata alla foce del Cassarate. Nelle tasche della giacca un biglietto diceva: "Non ce la faccio più". Quindi questo è anche un libro in cui noi troviamo il canto Ticino di quegli anni.
Molto, direi quasi una storia parallela alle storie di questi artisti. Non solo entra la storia del Ticino, la società anche svizzera, problema dei bambini, per esempio, lavoratori, e in qualche modo gli echi del primo conflitto mondiale, del secondo conflitto mondiale. Pensiamo a Marianne Berefkin.
Sì, entra anche addirittura la storia europea, perché la
Sì.
Berefkin arriva ad Ascona, che ha già 58 anni, la Berefkin arriva. E però parte dalla Russia dopo la rivoluzione d'ottobre, quindi entra naturalmente solo come scenario, insomma, la storia d'Europa, le tragedie d'Europa, no? La Berefkin emigra, vive in Germania, a Monaco e in altri posti, poi arriva nel Ticino, no? E lì diventa molto popolare e si innamora del Ticino. Si era prima innamorata di Javlensky, il quale però l'aveva tradita, aveva avuto una figlia dalla cameriera addirittura, ma lei non l'aveva abbandonato perché credeva in lui, no? E specialmente nell'arte, per la verità. E lui era il rappresentante dell'arte per antonomasia, per la Rifkin. E quindi quando arriva ad Ascona si rende conto del fallimento affettivo della sua vita, che però lei questo fallimento lo sublima nell'arte. Quindi è una grande artista, e io ho avuto molto piacere a scrivere questo racconto perché non l'avevo mai guardata con attenzione. Adesso l'ho guardata meglio, infatti ho scritto anche delle poesie su di lei.
Ci legge magari che ha scritto per Marianna Berezkin.
Sì. Ma magari leggo quella che parla di un quadro.
Sì.
Perché
poi parliamo magari del rapporto
sì,
tra
perché...
immagine e parola.
Sì, c'è pagina 75, una poesia che descrive il quadro famoso che porta come titolo Autunno Scuola, un quadro che voi vedete sempre al Museo di Ascona. Il Museo di Ascona, dove c'è la Fondazione Verefkin, e dove io mi sono documentato in modo piuttosto approfondito, ho cercato di documentare in modo approfondito, leggendo anche le lettere à un inconnu, che sono molto importanti per capire la sua arte. Quindi vi leggo questa poesia. Autunno scuola. Camminano contro la tristezza le scolare piegate dal vento sotto il tetto aranciato del cielo, con quelle vestine nere messe in riga in un angolo del mondo. Tetti rossi là in fondo, un campanile, l'esile giallo del campo lungo la strada. Una delle bambine è lei, Marianne. Nuvole viola in cielo e quei fiori biancheggianti nel verde. Cosa sono? Margherite? Corimbi di carote selvatiche? Pensieri? Lucciole che prendono il giorno per la notte? Una linea zigzagante sale il monte. Denti d'onde rampanti dietro le croci nere delle piante.
Questo rapporto tra la parola poetica e l'immagine, questa è quasi un'ecfrasi su una descrizione di questo dipinto.
Sì, sì, ecco, anche qui si manifesta il mio intento di immedesimarmi, no, con il pittore e di vedere il dipinto con i suoi occhi, guardi. Come faccio anche con, per esempio, con Hermann Scherer, quando descrivo il quadro famoso, l'autoritratto nel paesaggio, in cui lui cammina storto espressionisticamente nel paesaggio del Mendrisiotto, che è una cosa strana, perché il Mendrisiotto passa per essere, ed è anche, un paese dolce di colline. Però attenzione, nella dolcezza c'è anche il dramma, perché il paesaggio sopra Castel San Pietro, quello che vede anche la Chiesa Rossa e la gola della Brescia, non è tanto dolce, è anche drammatico. Quindi io ho messo in luce, Scherer ha messo in luce questa drammaticità, forse per la prima volta in arte, ed io con lui. Ecco, e quindi lo descrivo in questo paesaggio come uomo deformato anche dall'angoscia.
Dopo leggiamo magari anche questo passaggio. È vero che il gruppo Rotblau ci ha fatto vedere il Mendrisiotto sotto tutta un'altra luce, come diceva lei.
Sì, anche. Sì, la dolcezza del paesaggio c'è ancora, perché se guardiamo le colline del Mendrisiotto oppure la zona della montagna con Meride, è un paesaggio dolce. Però poi lì dentro vivono gli uomini, che non sempre sono dolci, no? Quindi ho messo in rilievo questo contrasto, che va contro il cliché. Io penso che lo scrittore debba contrapporsi ai cliché, cercare di vedere dietro l'apparenza delle cose, ed è quello che fanno anche i pittori, ed io tento di farlo con i miei racconti.
Allora sentiamo questo passaggio, questo ritratto dedicato a Scherer.
Allora, sì, pagina 17. Hermann Scherer, intento a dipingere il grande olio che impressiona. Un camminante solitario, sinistro contro alberi rossi, verde in volto, le lunghe braccia da scimmia lungo il corpo sbilenco, come investito da un colpo di vento, quasi che invece di procedere l'uomo cammini a ritroso. Sembra di avvertire il suono dei suoi passi sull'orlo di un precipizio.
Anche questa, appunto, è la scrittura che aderisce al dipinto in qualche modo. Per uno scrittore diventa una sfida linguistica, una sfida sintattica, tutto questo insieme. Come si fa aderire con la parola a questi dipinti?
È un fatto irrazionale, evidentemente, non è che io me lo proponga, è che avviene così. Io guardando il quadro di Hermann Scherer capisco anche meglio un po' me stesso. Noi, guardando un'opera d'arte, guardiamo un po' anche noi stessi dentro di noi.
Allora, dicevamo storie anche drammatiche, tragiche, eppure questi uomini, queste donne sono rimasti sempre fedeli all'arte, a se stessi, alla propria ricerca, a costo anche appunto della vita.
Questo si vede bene specialmente in Jean Corti. Jean Corti ha avuto una vocazione artistica che poi l'ha portato alla morte, in fondo, no? Perché è morto al manicomio di Mendrisio dopo una vita tormentata. Questo è l'esempio forse più tragico della cosa che abbiamo detto prima, di questa vocazione all'arte che ti porta a sacrificare la tua vita, eh? Questa è una cosa che mi è sempre affascinato, eh? Mi è sempre affascinato. E forse anche per quello che io ho scelto questi pittori, ma li ho scelti in realtà perché per me sono i più bravi artisticamente, no? Dal punto di vista estetico, per me questi pittori sono forse i più bravi che sono venuti in Ticino, di questi che sono venuti qua a cercare la luce. Avrò dimenticato anche qualcuno, naturalmente, perché per forza, ma sono quelli che mi sono venuti incontro più in modo più diretto. E mi impressionava anche il fatto di parlare di un pittore, Jean Corti, che vive nei luoghi che io conosco, la campagna d'Orna, Adorna, tra virgolette, perché bisognerebbe poi precisare, per Corti non era mica tanto Adorna la campagna, no? Dove lui vede questi uomini, li dipinge sempre di schiena, no? Che tornano dal lavoro schiacciati da una colpa, da un'angoscia. E anche questo va contro il cliché dell'uomo cordiale del Mendrisiotto, perché questi non sono mica tanto allegri, questi uomini. E questo mi ha sempre affascinato, cioè l'anticonformismo dell'artista, che scopre una verità che i politici non sempre vedono. E questo, come dire, va a favore dell'opera d'arte come l'unico linguaggio che può dire la verità. Non sono i politici che dicono la verità, sono gli artisti.
Jean Corti, che si chiamava Corti.
Si chiamava Corti, non voleva essere però confuso con i commercianti di vino, poi, con tutto il rispetto per i commercianti, e quindi ha modificato la I in I greca, Corti, prima era Corti, era originario di Agno, poi il padre si era trasferito nel Jura Neuchâtelois, a Cernier, e aveva avuto tanti figli, aveva avuto una vita molto interessante dal punto di vista sociologico anche, perché anche lì si rispecchia in questo libro la vita dei ticinesi che costretti ad emigrare. E quando Corti decide di diventare artista, ecco che cominciano i suoi guai, no? Va a Bruxelles, poi è abbandonato dal suo protettore, diciamo così, di Sernier, e comincia un viaggio, stavo per dire nelle tenebre, ma è anche vero,
La
perché aveva
discesa agli inferi.
una discesa agli inferi, si può dire. Infatti poi lui è ricoverato a Mendrisio, il comune di Agno non vuole saperne di lui, e il cantone poi obbliga il comune di Sannio a dargli un sussidio per poter permettergli di vivere, e la sua epopea finisce proprio al manicomio dove viene ricoverato. E nella scena finale, questo può essere interessante per il lettore, egli ha una visione. Ecco, questo è la dimostrazione di come io lavoro anche con l'immaginazione, perché questa visione qui è una cosa che ho inventato io, naturalmente. Naturalmente, però lui vede la bellezza, no? Che gli appare, come se fosse stato questa bellezza l'ideale della sua vita. Lo vede nel momento in cui muore.
Poi ci sono anche delle storie di amicizia anche, perché per esempio Sole Nero ad Ascona, Robert Schürch e Walter Kern, sono anche grandi amicizie,
Certo,
quindi
sì,
nella...
assolutamente, questo è importante dirlo. Schürch altro caso di uomo malinconico, depresso, che però è illuminato, come si diceva prima, dall'amicizia, oltre che dall'ideale dell'arte. Perché finalmente, quando Shirk si libera dalla madre, perché non ha tanto senso che un uomo viva tutta la sua vita con la madre, ma lui lo faceva per motivi pratici, perché la madre lo aiutava a vivere finanziariamente, arriva ad Ascona, incontra una donna della quale si innamora ed ecco che la sua vita prende un'altra luce, ecco, anche questo è un altro significato che può avere il termine luce nel mio libro, la luce dell'amore, dell'amicizia. E questo periodo finale della sua vita, appunto, è contraddistinto da questa illuminazione.
Questa dimensione della visione è sempre molto presente.
Diciamo è una contaminazione tra prosa e poesia. A me è sempre piaciuta la contaminazione, ma sempre, da quando ho cominciato a scrivere. Io ho cominciato come poeta, poi sono passato alla prosa, però non ho mai abbandonato la poesia. No? Infatti anche adesso pubblico libri di poesia e di prosa. È il mio modo di essere. No? Cerco di rispettarlo e questo mio modo di essere si proietta bene, diciamo così, in questo libro. Sì. Infatti anche nella prosa, se si guarda bene, la mia attenzione è per lo stile, sempre. Cioè l'importante è come si scrive, non che cosa si scrive. No?
Proviamo a leggere un altro passaggio, cioè, molto bello anche l'autoritratto dedicato a Marianne Berefkin, questo è un testo poetico.
Vuoi che dica questo? L'autoritratto, sì. Benissimo. Sì, perché è anche l'unica donna della quale io parlo. Sì, ci sono anche dei cenni a Charlotte Brenneman e a Cornelia Forster, però sono solo dei cenni. Invece qui approfondisco e cerco anche qui di descriverla in questa poesia. Autoritratto. Occhi di fuoco, roveto ardente che infuoca l'anima del secolo senz'anima. Il tempo della giovinezza è scaduto, azzurro e verde m'aspetta il mare dove tutto annega. Tutto, ma non la fede. Vedi il fiore sul mio cappello, il desiderio sulle mie labbra, il mio sguardo da Salomè. Io sfido il mondo dei mediocri. Le parole che vorrei dirti, gialle e rosse, sono parole di passione. L'arte esiste per rendere visibili cose che non lo sono. Tutto ciò che amo è sogno. Fuggo la vita e la ritrovo nell'immaginazione. Professione di fede dentro di me, sacerdotessa del fuoco.
Questo ritratto e questo racconto dedicato a Marianne Berefkin entra anche la realtà del Monte Verità di Ascona. Berefkin aveva poi degli interessi per la teosofia, però il Monte Verità è visto sempre con una certa diffidenza anche in altri capitoli, è una realtà guardata da questi artisti con una certa diffidenza forse.
Sì, è visto un po' con gli occhi degli asconesi, della gente comune insomma, no? Che vedevano nei teosofi, nei vegetariani, nei filosofi dei balabiot, perché andavano a ballare, a danzare sulla collina. E naturalmente era uno sguardo ironico. In questo libro non c'è solo il tragico, c'è anche l'ironico. E lo si vede bene in questo ritratto che faccio un po' veloce del Monte Verità, che è stato molto esaltato, ha giusta ragione, è stato importante, ma è anche giusto un po' smetizzarlo, perché il barone von der Heim aveva la tessera del partito nazista in tasca, no? Questo lo si sa. Quindi vediamolo con un po' di distacco questo monte, non creiamo un mito. Un altro sguardo ironico ce l'ho su Hermann Hesse, il grande scrittore, premio Nobel, per il quale io nutro una grande ammirazione, però lo vedo con gli occhi dello studente nel racconto Il Segreto che va a Montagnola per imparare a scrivere e vuol vantarsi agli occhi della sua fidanzata, che dalla sua immaginaria, della sua fidanzata immaginaria che si chiama Bethlie, no? Una svizzera tedesca, cioè il mito del ticinese che si innamora della svizzera tedesca, no? Anche questo è un po' un mito, no?
Sì.
Allora, il nostro studente parte da Lugano con l'auto postale, come si dice, arriva a Montagnola e vuole andare da Hermann Hesse, ma kein Besuch c'è scritto, quindi non si può visitare il maestro. E allora lui cosa fa? Si nasconde, sale su un albero vede lo studio di Hermann Hesse, lui non c'è, sta facendo i fuochi in giardino perché è piuttosto lontano dallo studio, entra nello studio, ruba una penna per imparare a scrivere, poi torna a casa, scrive una lettera a Vetrini, dico, ho incontrato, racconta una storia immaginaria, ho incontrato il grande Maier, mi ha insegnato come si fa a scrivere, è stato molto gentile, abbiamo bevuto un bicchiere di vino. Ed ecco qual è il segreto della scrittura. Forse posso leggere questo passo?
Sì.
Allora, vi leggo il passo in cui il mio studente racconta alla sua fidanzata immaginaria i segreti della scrittura. Per riassumere, ecco le tre regole per diventare un grande scrittore, così come lui me le ha dette. Primo, guardare dentro se stessi. Secondo, trovare le parole giuste. Terzo, vivere soli. Cara Betli, i primi due consigli mi piacciono, ma il terzo mica tanto. Io vorrei vivere vicino a te, perché mi piace come mi guardi. Noi abbiamo bisogno che qualcuno ci guardi, perché vivere da soli fa diventare malinconici, come una strada vuota. Piuttosto rinuncio a fare lo scrittore.
Qui, ecco la luce anche di Alberto Nessi.
Sì, qui c'è naturalmente l'ironia, ma c'è anche un po' di verità, perché questi tre consigli per me sono giusti: guardare dentro se stesso,
trovare
le parole giuste, vivere solo.
Non vive solo, però, Alberto Nessi.
No, vivere soli, ma poi essere sicuri di avere qualcuno che ti guarda o con quale puoi parlare. Vivere soli per la creazione. Questo è indispensabile.
È una strada solitaria.
La strada solitaria. Di questo sono convintissimo. Ma sono anche convinto che solitudine totale faccia male. Quindi bisogna conciliare il vicino e il lontano, no? Dalla scrittura, sempre così.
E trovare le parole giuste, trovare appunto la luce questa per trovare uno scrittore.
Sì, la luce per lo scrittore è proprio trovare le parole giuste.
Grazie Alberto Nessi per questa conversazione. Abbiamo un po' ripercorso la scrittura e le immagini di In cerca della luce, storie di artisti venuti in Ticino, edizioni Casa Grande. Grazie per essere stato con noi a Voci Latine.
Grazie a lei per questa intervista. Thank you.
Autoritratti dalla collezione 1928-2021 è il titolo della mostra collettiva allestita nelle sale del piano terra di Palazzo Reali, che riunisce una selezione di opere fotografiche e video di artiste e artisti. Tra questi troviamo Urs Lüthi, Frank Horvat, Silvano Repetto, Ilse Bing e Marina Abramovic. Un tema antico, un genere che vanta una storia secolare, l'autoritratto è stato continuamente reinterpretato nel corso del tempo. Gli artisti del XX secolo in particolare hanno proposto nuove modalità di mettere in scena se stessi. Cristina Sonderegger, curatrice della mostra, ci guida all'interno delle sale ancora in allestimento.
Cristina Sonderegger, buongiorno.
Buongiorno anche ai radioascoltatori.
Oggi siamo proprio entrati in una mostra, letteralmente, perché state allestendo la nuova mostra in occasione della riapertura della sede di Palazzo Reale del Masi.
Esatto, dunque dopo i lavori di ristrutturazione che abbiamo avuto dell'ascensore, abbiamo ricevuto un nuovo ascensore, adesso il 26 di dicembre riapriamo al pubblico con un allestimento delle collezioni a pian terreno, tematica dedicata al tema dell'autoritratto. Si tratta soprattutto di fotografie, 20 stampe fotografiche che appartengono alle nostre collezioni e attraverso le quali, nel senso largo del termine, indaghiamo appunto questo tema che è un tema fondamentale o molto importante della storia dell'arte, quello appunto dell'autoritratto, della messa in scena di sé dell'artista, che ha una storia secolare. Qui l'analizziamo su 100 anni, la fotografia più anziana, tra virgolette, è del 28, quella più recente del 2021.
Ecco, un tema antichissimo, prima di raccontare le opere insieme a lei, diciamo che siamo ancora nelle fasi di allestimento.
Beh, qui davanti a noi ci sono un tavolo con gli strumenti, trapani, martelli, aspirapolveri, carrelli.
Quali sono le ultimissime cose che state mettendo a punto?
Beh, abbiamo ancora da allestire lo schermo e il video nel quale verranno proiettate una serie di proiezioni inutili di Silvano Repetto. Ci manca ancora la messa a parete finale anche del lavoro di Giampaolo Minelli, il lavoro fotografico che lui ha realizzato a Buenos Aires su un decennio in uno dei quartieri defavorizzati, il Barrio Sur, appunto, così è intitolato anche il lavoro, e dove lui, non siamo nel mondo dell'autoritratto classico dell'artista che si autoritrae, ma dell'artista che dà l'occasione alle persone di farsi un autoritratto, un autoscatto e scegliere dove appunto realizzarlo e come realizzarlo.
Ci racconta anche cosa significa allestire sul piano proprio pratico, concreto, una mostra come questa, fotografia, quindi scegliere anche gli spazi.
Esatto, beh, qui naturalmente poi anche l'edificio ha il suo peso, il suo ruolo, perché Palazzo Reale è un edificio storico con le sale, diciamo, predefinite, i muri anche ogni tanto un po' storti, per cui bisogna adattare anche la posizione delle opere sulla parete. È stato il caso perché il lavoro di Giampaolo Minelli sono 6 fotografie, ovvero un polittico fatto di 4 e uno di 2, un dittico fatto di 2, e che andava appunto messo su un muro piuttosto lungo e piuttosto anche storto, per cui via. I tecnici poi hanno tutti i loro accorgimenti per far sì che il risultato alla fine sia impeccabile.
Dicevamo, questi autoritratti, o indirettamente non sono gli autoritratti dell'artista, ma dà la possibilità ai suoi soggetti di autorappresentarsi.
Sì, qui siamo appunto di fronte per esempio agli scatti, gli autoscatti di Alevi, Nadia da un lato e Lorena dall'altro. Scelgono un luogo particolare del loro quartiere, un muro di uno spazio sportivo, credo che ci si tratti di un centro sportivo dipinto di azzurro. C'è naturalmente nell'architettura che vediamo sullo sfondo tutta anche la traccia del disagio di questo importante quartiere, enorme quartiere di Buenos Aires, ma poi anche l'orgoglio di questi ragazzi di rappresentarsi, di avere uno spazio di poter farsi vedere in un contesto al quale normalmente probabilmente non accedono, quello del mondo dell'arte. E qui Giampaolo Minelli ha fatto un lavoro importante proprio di utilizzo dell'arte come mezzo per entrare in dialogo con delle persone in uno spazio che non è così facilmente accessibile. Non è che si arriva in questo quartiere, si va a fare una passeggiata e si fa il turista. Questi sono dei quartieri dove c'è, insomma, si sente la pressione anche sociale che questa gente vive, ma appunto è un quartiere molto orgoglioso anche, e dove si resiste anche attraverso la cultura, ad esempio attraverso un centro culturale che è il Galpón Cultural Piedra Buenarte, nel quale Giampaolo Minelli è coinvolto, che era uno spazio occupato all'inizio e oggi riconosciuto anche dalle autorità argentine, nella quale si fa cultura e è diventato un po' un centro di aggregazione, attorno sì. Sono nate delle scuole, per cui trasforma questo quartiere in qualcosa d'altro.
Vocazione, diciamo, sociale della fotografia?
Beh, l'autoritratto fondamentalmente è una questione di identità. Eh sì. Certo c'è la parte estetica, però alla fine poi emerge la parte politica, la parte sociale, la parte identitaria fondamentalmente attraverso le immagini che gli artisti fanno di sé.
Quindi qui arriviamo all'altro spazio, una sala dove subito colpisce il lavoro di Urs Lüdi.
Urs Lüdi è sicuramente stato uno dei maestri dell'arte contemporanea e della messa in scena di sé, dell'utilizzo della propria persona come soggetto di indagine, dove appunto lui lavora alla frontiera dei generi, si mette in scena in maniera quasi androgina in un certo senso e gioca con possibilità dell'identità che cambia, un'identità mobile, fluida, non ferma e rigidamente codificata, ma nel suo caso appunto sempre reinventata e reinterpretata.
E abbiamo accanto Meret Oppenheim.
Meret Oppenheim, che in questo caso si rappresenta quasi come una sciamana, affermando in un certo senso anche la consapevolezza di essere stata una figura di riferimento soprattutto per le artiste donne che hanno scelto di intraprendere questa carriera.
E qua c'è chi ha fatto della rappresentazione del proprio corpo un'opera d'arte.
Abbiamo introdotto, appunto dicevo, l'autoritratto nel senso ampio del termine. Abbiamo introdotto anche una serie di fotografie che documentano delle performance di Gina Pane, Vali Export e Marina Abramovic, due pioniere dell'utilizzo del corpo come spazio di sperimentazione e di indagine. Gina Pane, in questo caso abbiamo una azione che è una escalade non anestesia, il titolo scalata non anestetizzata, ed è uno dei primi lavori in cui Gina Pane ferisce il proprio corpo, per cui va a indagare la sofferenza, ma anche proprio a far vedere visivamente questa sofferenza attraverso un corpo che viene tagliato, una scala fatta di spuntoni sulla quale lei sale a piedi nudi, a mani nude, e poi appunto nel suo lavoro c'è certo la performance, ma poi c'è anche tutta la documentazione della performance, che è fatto in maniera molto scrupolosa, per cui è altrettanto importante poi alla fase di documentazione e di render visibili, oltre a chi era presente, perché naturalmente anche in questo caso, come in generale l'autoritratto prevede già nella sua realizzazione la presenza di qualcuno che lo guarda, la performance ha bisogno di una presenza. Cioè non necessariamente, però tendenzialmente negli anni 70 evolve in questa direzione, dove appunto c'è uno scambio tra chi fa la performance e chi la documenta, la vive.
Abramovic, la relazione col pubblico, anzi il pubblico entra nelle sue performance a un certo punto. Questa è la documentazione fotografica di una celebre
sì,
performance.
Questa fa parte della serie delle performance intitolate Ritmo. La numero 5, siamo nel 1974, ne fa tutta una serie, proprio nel 74. Questa la realizza a Belgrado ed è una performance in cui lei va molto lontano, rischiando anche la propria vita. In questo caso, cioè, non entra lo spettatore nella sua performance, ci entra alla fine indirettamente, perché lei si sdraia all'interno di questa stella a 5 punte incendiata e perde conoscenza perché appunto non c'è ossigeno, e non subito la gente che assiste alla performance si accorge della situazione, e se ne accorgeranno quando delle scintille vanno sui piedi e lei non ha nessun tipo di reazione, e sarà il pubblico a estrarla dalla stella e rianimarla, per cui per lei è anche un momento di grandissima frustrazione, perché si rende conto che ci sono dei limiti alla performance. Una persona che ha portato la performance veramente ha dei limiti veramente molto estremi.
E qui c'è la totale sovrapposizione proprio tra vita e arte, no? Si dice sempre. E questo è un video invece?
Esatto, è una serie delle proiezioni inutili di Silvano Repetto, dove l'inutile non è inteso come non utile, ma come non finalizzato a qualche cosa, e per cui non funzionale, disinteressato, e dunque questo aspetto del disinteresse introduce la possibilità della bellezza all'interno di un'opera. Lui naturalmente ha una dimensione molto ironica, però anche una indagine di quello che è il senso, il significato dell'arte e dell'artista, di chi la produce.
Molta ironia, infatti. Lavoro del 2021, quindi forse questo è quello più recente. Adesso invece andiamo nell'ultimo spazio, anche questo molto interessante. Qua torniamo praticamente a un secolo fa con i lavori di due fotografe, artiste.
Florence Henri e Ilse Bing, due icone della fotografia moderna, due donne che hanno appunto contribuito in maniera fondamentale allo sviluppo della fotografia come arte e proprio in chiave moderna. Hanno sfruttato anche i mezzi a disposizione al meglio, sono sempre state molto curiose anche proprio sulla tecnica di come si potesse sfruttare al meglio appunto il medium della foto che loro hanno scelto come medium espressivo. Beh, di Ilse Bing c'è questo autoritratto allo specchio dove lei si rappresenta con la storica macchina fotografica, la Leica, con un doppio gioco di specchi, e dove la vediamo appunto giocare anche sulla percezione. Adesso cos'è il riflesso, cos'è l'immagine, in quanto immagine, in questo caso non c'è perché è tutto un gioco di riflessi. E anche nel caso di Florence Henri siamo nello stesso registro di giocare con la propria immagine riflessa e poi fotografata. Fiorenza Bassetti è in questa sala e lei ne ha fatto naturalmente di questo diciamo, uno dei topos dell'autoritratto, l'autoritratto allo specchio, uno dei suoi terreni di indagine importante. Lei qua si ritrae sia singolarmente che collettivamente, sempre attraverso il riflesso della propria immagine fotografata in uno specchio. Frank Horvat, anche lui è presente con un importante nucleo all'interno delle nostre collezioni, una donazione che lui ha fatto qualche anno fa, e ci sono due autoritratti che si situano all'antipodi della sua lunga e ricca carriera di fotografo, soprattutto della moda. E un autoritratto allo specchio in bianco e nero del 1946, dunque siamo prima della sua formazione accademica all'Accademia delle Belle Arti, ma dove si afferma già come appunto un fotografo, insomma, che conosce le regole del mezzo. E invece un autoritratto alla fine della sua carriera, dove invece si fotografa con una piccola macchina digitale, anche a sottolineare il suo aggiornamento anche rispetto all'evoluzione tecnologica del medium, che dal film arriva poi al digitale.
Cristina Sonderegger, curatrice della nuova mostra al MASI dal titolo Autoritratti dalla collezione, che inaugura al pubblico il 26 dicembre nella sede di Palazzo Reali. E concludiamo con alcuni consigli della redazione per questo periodo di vacanze natalizie. In attesa della prima grande retrospettiva che la Fondazione Beyeler di Basilea dedica a Paul Cézanne, inaugurazione prevista a fine gennaio, in questi giorni si può ancora visitare la grande esposizione dedicata all'opera dell'artista giapponese Yayoi Kusama. Al Masi c'è ancora tempo per visitare l'esposizione dedicata all'artista svizzero Richard Paul Lohse, maestro dell'astrattismo geometrico che ha avuto un ruolo importante nel panorama artistico internazionale, fino all'11 gennaio. A Mendrisio il Museo d'Arte propone l'approfondimento dell'opera grafica di Picasso grazie anche a importanti prestiti del fondo di Georges Bloch e una serie di incisioni a bulino, in parte inedite, di Marcus Retz, una mostra che resterà aperta fino al 25 gennaio. Se avete intenzione di recarvi a Milano in questi giorni a Palazzo Reale, potete visitare la grande mostra Summer Rei, aperta fino all'11 gennaio, da non perdere alla Galleria d'Arte Moderna, l'esposizione dedicata ai capolavori di Pellizza da Volpedo, fino al 25 gennaio. Vi ricordo inoltre che potete ritrovare queste altre puntate sul nostro sito rsi.ch e riascoltarle anche grazie all'applicazione RSI Play. Ringrazio tutti voi per averci seguito in questi mesi, da tutta la redazione di Voci Dipinte, Emanuela Burgazzoli, Cristiana Coletti e Monica Bonetti, i migliori auguri di buone feste. Thank you.